Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci qua, buon pomeriggio, puntata di vigilia del derby di domani tra Parma e Bologna alle 15. Insomma, già di per sé un derby è importante, ma domani ha un significato ulteriore perché, come tutti ben sappiamo, questa è stata la settimana dell'esonero di Fabio Pecchia. Esonero che è maturato a inizio settimana, a lunedì pomeriggio. Non ce lo aspettavamo, per quelli che erano ormai, diciamo così, le informazioni che avevamo carpito nelle settimane precedenti, anche se ci stavano tutte le condizioni per un esonero, per carità, ma forse non ce lo si aspettava in questi termini, anche perché tutto sommato non era stata una sconfitta catastrofica quella con la Roma, tutt'altro. Ma si volta pagina e allora forse, chissà, la speranza è quella che non sia troppo tardi per questo cambio. Un cambio dovrebbe sempre dare una scossa, di solito succede così, almeno all'inizio, poi dopo non è detto che sia un cambio in meglio. Devo dire che rispetto ai messaggi che ci avete mandato lunedì sera a Bar Sport, mentre la notizia dell'arrivo di Chivu andava consolidandosi, ve l'abbiamo data un po' in tempo reale, dove c'era molto scetticismo, per non dire ostracismo, nei confronti di Chivu, devo dire che dopo la conferenza stampa di ieri e magari questi giorni in cui l'idea è stata fatta un po' sedimentare, decantare nella testa di tifosi addetti ai lavori, c'è un po' più di, forse ottimismo non è la parola giusta, però non so, ditemelo anche voi al 333 920 0170, come avete accolto Chivu proprio nella vostra testa dopo aver sentito le parole di ieri, se le avete sentite, ma oggi ve le riproponiamo ovviamente. Giustamente adesso prevale un po' un sentimento di io speriamo che me la cavo, ecco, e, licenza cinematografica, ci mancherebbe, e della serie, insomma, speriamo che, ok, Chivu forse non era l'allenatore che tutti sognavano, anzi penso che nessuno ce l'avesse in testa prima della scelta del Parma, non sapevamo, molti di noi non sapevano neanche che allenasse, ammettiamolo, anche perché non l'ha mai fatto a livello assoluto. Adesso, insomma, l'auspicio è che soprattutto il suo carattere, la sua voglia di fare, di misurarsi con il campionato di Serie A, possa fare la differenza, anche perché, ribadiamolo, non serve tantissimo, serve qualcosa in più e non è poco, ma non serve, non è una missione disperata la sua al momento, e questo è importante dirlo, perché comunque l'Empoli, concentriamoci sull'Empoli, ma ci possiamo mettere anche l'Hellas Verona, ma io vedo più l'Empoli, è una squadra che fa fatica a fare punti, forse più del Parma in questo momento, ne ha uno in più che per ora la tiene sopra di noi, ok, ma è un margine veramente risicato. Il Venezia, che sta sotto, non riesce mai a vincere praticamente e fatica anche a pareggiare, quindi è sembra inchiodato lì a 16 punti, insomma, situazione critica ma non disperata, però non ci si può cullare su questa considerazione ancora molto a lungo, secondo me, anche perché l'Empoli, leggevo oggi, insomma, sulla Gazzetta dello Sport, che ha questi 4 scontri diretti in casalinghi, tra cui quello col Parma, che potrebbero essere determinanti, anzi probabilmente quello col Parma sarà veramente molto molto importante, comunque più avanti. Adesso il Parma ha ancora tutto questo mese di scontri, insomma, non impossibili, anche se poi sono tutti difficili per il Parma, ci mancherebbe quando sei terz'ultimo, però il peggio è quello che dovrebbe venire sempre sulla carta nelle ultime 7 giornate, a parte i match contro Como ed Empoli, e vediamo, insomma, io penso che vada mai come in questo momento affrontato una partita alla volta, perché poi alla fine in tutte le partite puoi fare punti, anche con la Roma non ci sei andato troppo lontano. Poi gli episodi non ti hanno girato bene, chiamiamoli episodi, chiamiamoli colpe, per carità, però non sei stato, era anche una Roma molto giù, perché pensava, aveva la testa all'Europa League, poi ha passato il turno fra l'altro, e peccato, occasione sprecata e fatale a Fabio Pecchia. Enrico dice: mossa disperata per salvare la baracca, progetto fallito, bisogna sperare negli altri. Sicuramente il progetto è andato abbastanza in crisi, il progetto tecnico, anzi quello di Pecchia, è abortito completamente. Il progetto di questa squadra, ripeto, sei ancora lì sulla linea a cavallo della linea di galleggiamento, di certo si stanno pagando gli azzardi fatti quest'estate, dove è stata data troppa fiducia alla rosa che aveva vinto la Serie B, con una difesa che anche in Serie B poi non aveva convinto. Forse ci aveva illuso quel buon inizio di campionato dove Balog e Circati sembravano Baresi, Costa Curta dei tempi d'oro, e così non era, insomma. Poi Circati sfortunato per l'infortunio, Balog alti e bassi, riserve che hanno faticato, adesso è arrivato Vogliacco, insomma la situazione non è ancora tutt'altro che rosa, però se ne può uscire a patto che ci sia veramente un cambio di rotta per salvare il salvabile questa stagione, e poi ripartire dall'estate con un progetto a livello tecnico, io dico, un po' più solido nelle premesse. Certo, resti gettato delle basi quest'anno con la salvezza, però insomma arriviamoci, poi ne parliamo, anche perché insomma inutile anticipare degli argomenti quando ce ne sono già tanti da affrontare nel quotidiano. E ok, abbiamo già collegato al nostro primo ospite, che è Luca Romenghi, che saluto. Ciao Luca.
Ciao Alberto, buongiorno a tutti.
Allora, non voglio dire che è come quando il Parma passò da Maresca a Iachini, il passaggio da Pecchi a Chivu, perché ancora non sappiamo bene come giocherà Chivu. Certo, insomma, che mossa è questa? Un po' la mossa della paura, probabilmente, anche.
Non direi, nel senso che se fosse stata la mossa della paura, probabilmente avremmo scelto un profilo più italiano e più esperto.
Giusto.
Questa è la mossa...
Un altro azzardo,
di un nuovo direttore che ha scelto una figura, secondo me, anche in base, senza sminuire Chivu, che conosco poco, e ti dico la verità, come physique du rôle non mi dispiace, come physique du rôle, il resto ho pochi elementi per valutarlo, ma è la mossa di chi probabilmente ha visto nel panorama degli allenatori spendibili Chivu come il migliore o giù di lì, sì. Nel senso, non mi sembra, anche se è brutto dirlo subito, anche in accoglienza, non mi sembra una prima scelta, però magari posso sbagliare.
Sì, Krause ha detto è la prima scelta, insomma, onestamente, adesso con tutto il rispetto, dalle verifiche, da quello che risulta a noi, insomma, c'erano anche altri nomi sul tavolo. Poi dopo, questo adesso
c'erano anche altri nomi, qualcuno avrebbe detto di no, probabilmente, sì. Ma al di là di questo, io spero il meglio per Chivu, e anzi,
sì,
ripeto, il physique du rôle, il primo impatto con la piazza, rispetto anche alla tua domanda che hai fatto prima in diretta, perché sono cambiati un po' gli umori, probabilmente perché lui si è posto bene.
Sì.
Perché ha avuto un atteggiamento e una comunicazione di un certo tipo, corretta secondo me, e allora da nero siamo passati a grigio, nel senso, adesso vediamo se andiamo su colori caldi, speriamo.
Faccio un passo indietro, Luca Romenghi, e ti chiedo quello che abbiamo chiesto ai telespettatori a Bar Sport: è giusto l'esonero di Pecchia? Sì, no o troppo tardivo?
Sì, e probabilmente un paio di giornate, forse anche tre, è troppo tardivo, ma perché purtroppo il mister, che la prima cosa che va sottolineata, l'hanno fatto in tanti, ma mi sento di doverlo ribadire, è che si è sempre dimostrata una persona per bene.
Vero.
È un allenatore preparato a tanti livelli, commettendo degli errori, questo è vero, e ne ha commessi anche in Serie B, anche se abbiamo vinto il campionato, e li abbiamo anche evidenziati. Però va precisato che il lato umano della figura non è per me in discussione, in nessun modo.
Sono d'accordo.
Detto questo, a livello tecnico e sportivo, ultimamente si è troppo focalizzato su un'idea, mm-hmm. E poi probabilmente non era neanche tanto un'idea, erano dei principi che però venivano smentiti continuamente, e lui... Da dei principi è passato alla confusione, e con delle scelte e quant'altro. Quindi, se non hai, ci stavo pensando prima, adesso, se il Parma, anche nell'ottica delle scelte sbagliate progettuali, di costruzione di rosa, di idee, cioè, il Parma non ha un esterno destro per giocare a tre. Se Chivu sabato domani vuol giocare a tre dietro, con cinque centrocampisti. I due esterni, vabbè, Valeri e Lovic possono esserlo,
e no, dovresti mettere e no.
L'unico in rosa, che francamente è una riserva a pieno titolo, o almeno è sempre stato tale con Pecchi, è l'unico che può farlo, è Eno, l'unico, se uno ci pensa. Questo dà l'idea anche della focalizzazione di Pecchia, del suo staff, e forse anche di chi ha scelto i giocatori, rispetto a un'idea di base. E ripeto, il piano B non era contemplato. sì, probabilmente non era contemplato. Il piano B era una variazione della difesa 4 con 4-3-3, con 4-2-3-1, con qualche volta le due punte in condizioni estreme, però questo è connaturato secondo me nelle scelte iniziali ed è un problema di solito, perché la duttilità e la versatilità sono un elemento imprescindibile nella Serie A nel calcio di adesso, secondo me.
Beh, tra l'altro, insomma, le scelte erano anche corte anche per una difesa 4 della rosa estiva.
Sì, 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 certo. Poi è venuto Koulibaly, che era la variante, sì, di Eno, perché Koulibaly a destra si può giocare a tutta fascia,
sì, sì,
e come per passo. Però adesso l'hai venduto, quindi ancora di più, cioè, nel senso, hai le poche alternative che avevi erano quelle, quindi o giochi a 4 o giochi a 4, non c'è strada. E anche nel mercato di gennaio è andato in quella direzione nelle cessioni e nei mancati acquisti. E quindi, ripeto, secondo me il fatto che sia arrivata una figura nuova dirigenziale ha cambiato le carte in tavola, è stato esonerato l'allenatore, è cambiato il direttore sportivo nel giro di 15 giorni. Bene o male lo scopriremo, però certamente dei cambiamenti forti sono stati fatti.
Cosa ti aspetti? Cosa ti aspetti, Luca, domani dalla partita col Bologna?
Allora, secondo me l'unica cosa che serve domani è fare punti.
Sì.
Fare punti, che sia uno, che sia tre. E domani non bisogna, sembra banale dirlo da palissiano, ma è una cosa che non è da dare per scontata e non è banale, invece tutt'altro. Domani serve fare almeno un punto, bisogna non perdere, perché è arrivato l'allenatore nuovo, c'è un ciclo di pensiero nuovo, di forze nuove dal punto di vista proprio di stimoli e quant'altro, e domani non bisogna perdere, quindi quello è il punto principale, perché se fai un punto, anche solo un punto domani, intanto muovi la classifica, e quest'anno io credo che la Servette avrà una quota bassissima rispetto agli standard.
Comunque,
visto,
i pareggi sono importanti,
forze in campo.
I pareggi fanno classifica, quando ti devi salvare.
Fanno classifica ancora di più quest'anno, perché nessuno sta muovendo quasi la classifica.
Sembra quello che Pecchia forse non aveva ben, non dico che non l'avesse ben capito, però doveva forse agire per certe sconfitte tenersi il pareggio.
Sì, sì, non è nella mentalità ed è questo forse che l'ha condannato all'esonero, anche perché in Serie A conta salvarsi quando c'è da salvarsi. Ripeto, il campionato del Parma avesse avuto, e poteva anche essere, magari senza infortuni, senza altre cose, 7-8 punti, io sono convinto che per il tipo di figura che era Pecchia, per il tipo di rosa, di risorse psicologiche che avevamo a disposizione, se adesso avessi avuto 28-29 punti anziché averne 20, il Parma avrebbe fatto ancora meglio.
Ah, sì.
Da qua alla fine della stagione,
sì, sì.
È una di quelle squadre che nell'euforia, tra virgolette,
nella,
o comunque,
tranquillità, nella tranquillità,
nella tranquillità dà qualcosa in più, nelle difficoltà invece dà qualcosa in meno. Sì. Vedremo se Chivo riuscirà a invertire la rotta.
Allora, adesso così pur parlare, ovviamente all'andata era finita 0-0, ma sembrava dalle premesse la classica partita da pareggio, nel senso il Bologna non andava benissimo.
Era un Bologna diverso.
Era un Bologna diverso, esatto, esatto. Domani però è un Bologna che viene comunque a far visita a una squadra che ha cambiato allenatore, gioca in trasferta, la butto lì. Sembrerebbe la classica partita dove il pareggio tutto sommato sta bene a entrambe, poi dopo succederanno mille cose, mille episodi e cambia tutto, non lo so, io sono
al
legato
Parma,
al vecchio calcio.
Al Parma, per quello che ho detto, direi di sì. Al Bologna non
dici
so quanto sia bene il pareggio,
perché è lanciata verso l'Europa.
Beh, certo, cioè, il pareggio al Bologna serve a poco, secondo me.
Sì.
E ti dirò, domani la cosa da evitare è di lasciare campo ai due esterni d'attacco del Bologna, perché sembra che giochi Orsolini, ma se gioca anche Dominguez cambia poco, un giocatore di qualità. Ndoye, se a campo, è un giocatore mortifero.
Sì, poi per quelli che sono
mortifero,
le caratteristiche del Parma.
Esattamente, esattamente. Poi per il resto è un organico, siccome è perforabile dietro, in mezzo al campo c'è Froiler che tiene sulla baracca,
sì,
e davanti c'è una punta atipica come Castro, che lotta molto, che si sbatte, che fa qualche gol. Sì, è una squadra comunque che adesso sta bene.
Sì, sì.
Cioè, ti dirò di più, tra le due partite, anche per come si è presentata la Roma, forse quella più semplice sulla carta sarebbe stata quella con la Roma.
Per come si è presentata, sì.
Magari invece va a finire che è il contrario, speriamo.
Sì, 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 assolutamente. Speriamo. Di certo non ha impegni infrasettimanali il Bologna. Allora, due domande di Lorenzo. La prima dice: Lecce e Cagliari non le inserite nella lotta salvezza? Occhio, perché se il Parma dovesse tornare a fare i tre punti, puntini, puntini. Tu come le vede Lecce e Cagliari?
Allora, il Lecce è pienamente dentro la lotta salvezza, sì, secondo me, per tanti motivi. Intanto perché ha un calcio anche lì un po' più brillante dell'avversario dal punto di vista della spregiudicatezza, e questo potrebbe essere un pericolo. Poi perché Giampaolo ultimamente, cioè non ultimamente, negli ultimi anni ha sempre avuto una continuità relativa di risultati, anzi. Il Cagliari secondo me si salverà, anche perché è un allenatore predisposto alle salvezze più miracolose che sì, routinarie.
Esatto.
Però è una squadra che io ho visto nelle ultime partite, ha un piglio diverso da noi.
Sì.
Cioè, un piglio, anche con la Lazio, mi è capitato di vedere la partita, ha un'energia, un piglio, poi magari cambia tutto e il Cagliari va giù e il Parma si salva, lo speriamo, però a naso il Cagliari è una squadra che farà fatica a retrocedere, poi non lo so, spero di essere smentito, nel senso che almeno vorrebbe dire buone cose per noi.
Lorenzo ti fa due domande in una. Vabbè, la prima meriterebbe una trasmissione, perché dice: qual è stato l'errore che finora ha pesato di più nella tua classifica del Parma? Forse si può rispondere più in modo conciso alla seconda. Quale mossa può cambiare la rotta negativa?
L'errore più grosso secondo me è sempre a monte, nel senso che sono 5 anni, mi sembra ormai, Alberto, sì, Corredi, mi sto dicendo delle scemenze,
sì, settembre 2020.
5 anni della nuova proprietà. In questi 5 anni, purtroppo, al di là del campionato dell'anno scorso in cui eravamo sarà superiore a tutti gli altri per tanti motivi, e questo merito, attenzione, non è che sto dicendo che sto sminuendo, però quando i campionati iniziano a contare, vuol dire Serie A, il Parma ha fatto una fatica tremenda, tremenda, e questo perché chi ha dato gli input, chi ha scelto le persone, chi ha rivoluzionato l'aspetto di management spesso e tante altre cose, secondo me l'ha fatto con poca lucidità, questo è quello che credo. Quindi penso che il principale errore sia quello. Poi dopo si può discutere su tante cose, ma sono le persone che fanno i risultati, che fanno gli andamenti di classifica e tutto quanto, e le persone mediamente che decidono,
sì.
Quindi mi sento di poter dire che il principale errore, il principale problema è stato lì. E invece la seconda domanda me la sono già scordata.
No, quale può essere la mossa che potrebbe invertire la rotta negativa, se ce n'è una? O se non è già stata fatta, quella del cambio allenatore?
Ma, sicuramente in questi casi, lo dicono tutti, mi ripeto, tendo a essere banale, però insomma, il cambio allenatore è la soluzione più semplice. Qua c'è stato un duplice cambio strutturale, triplice, un cambio dirigenziale forte, un cambio sotto dirigenziale, nel senso che l'area sportiva è stata cambiata, e un cambio della guida tecnica. Quindi cambiamenti sono stati 3.
Vero.
Adesso, francamente, gli alibi stanno a zero, e stando gli alibi a zero, i giocatori devono, per quanto nelle loro possibilità, tirar fuori l'energia che citavo per il Cagliari. E in questo senso ti dirò, ci sono giocatori da un pochino di tempo seduti in panchina e questa energia ce l'hanno, e credo e spero che Kivu se ne accorga.
Tipo?
Tipo Estevez, tipo Camarà, tipo questo tipo di giocatori che danno uno spirito, un brio, un'energia che purtroppo è anche un po' di cattiveria, detto in buona maniera, che certi altri giocatori non danno. E poi l'altra cosa fondamentale che Parma purtroppo non ha quasi mai avuto, è certi giocatori che non partono titolari, che sono titolari a tutti gli effetti, penso a Mann, penso a soprattutto a lui,
sì.
Cioè, devono entrare, se partono dalla panchina sono risorse fondamentali. Cioè Mann negli ultimi 30 minuti che ha spazi, con spazi aperti e tutto quanto, deve capire nella logica dell'intelligenza di una persona, di un giocatore e di chi sta dietro, cioè che se non sei in un buono stato di forma e parti dalla panchina, lo accetti, stai zitto ed entri e fai male, perché puoi far male quando serve.
Ah sì, vero,
questo,
vero.
Questo è il concetto. Invece, com'è, non è concepito questo, ed è sbagliato. Spero che Kivu, anche per la nazionalità comune, eventualmente lo capisca e glielo faccia capire.
Speriamo.
Perché, te ripeto, i giocatori se non stanno bene devono partire in panchina e magari quando riprendono a star bene poi riprendono a giocare, o comunque danno un contributo dalla panchina forte.
Ah, sì. Sì, sì, giustissimo.
Io penso questo.
Giustissimo.
Quindi te ne ho dette due o tre di risposte, poi la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, quindi
è per questo che ti chiamiamo, insomma. Luca, grazie mille come sempre, a presto.
Grazie a tutti,
ciao,
saluto.
Luca, ciao. Ciao. Allora, qualche messaggio. Marco da Glasgow dice: Chivu scelta coraggiosa, ma dalle risposte che ha dato ieri fa ben sperare, corretto, educato e dritto al punto. Molto bello lo spunto anche che il Parma per lui vale 10 Ajax, forza mister, subito da domani. E poi l'impressione è che prima si chiedesse il cambio e poi si nasconde la mano. Il cambio era doveroso, dai, abbiamo perso 13 partite, ora cerchiamo di aiutare il nuovo mister, sono d'accordo. Poi grande conferenza stampa di Mister Chivu, speriamo i risultati si vedano poi sul campo, forza mister. Ve l'ho detto che è un po' cambiato il tenore dei messaggi, dai, ci sta per fortuna, ci mancava solo che venisse sepolto anche per tutta la settimana da giudizi negativi, che forse avrebbe ricevuto più uno come Pirlo, secondo me, anche lì vedendo i messaggi. Io penso che se facessimo un sondaggio, tutto sommato, oggi sarebbero tutti molto più felici di avere Chivu che un Pirlo. Pirlo che era super in lizza. Allora, io preferisco uno come Chivu, che arriva con questa carica di fare bene, piuttosto che uno come Ballardini oppure Tudor. Il primo che sapeva già che non sarebbe mai stato riconfermato, il secondo che preferiva un'altra squadra, Diego. Ah, anche questa è una giusta osservazione, Diego. Cioè, lui arriva, vuoi dire, insomma, capendo che Parma è una grande opportunità per lui, non è un ripiego, effettivamente questo è vero. Fabrizio scrive: domani Chivu schiera due punte e schiera un centrocampo folto, questa è la formazione, attenzione Fabrizio, leggiamola: Suzuki, Del Prato, Vogliacco, Balog, Valeri, ok, poi Somme, Stevez, Keita, Bernabé, Mann, Bogni. Quindi questo è un dunque, che schema è questo? Mann, Bogni sono le due punte, Somme e Stevez, Keita, Bernabé, uno strano centrocampo a 4 però questo. Dai, basta guardare nello specchietto retrovisore, guardiamo avanti, domani si vince, speriamo. E poi Francesco: Chivu ha un bagaglio tecnico da giocatore di grande livello, per cui ho fiducia che la trasmetta ai giocatori. Vi ricordo che Sarri è arrivato all'Empoli da sconosciuto, ha poi vinto un campionato, una Coppa UEFA, forza Parma. Francesco, sì, no, sono però storie diverse, nel senso che Sarri era uno che aveva fatto la gavetta da allenatore e non Chivu è una storia diversa, poi tutti ci auguriamo che l'esito sia quello che tu dici. Troppo pessimismo, Alberto. Fermo che nessuno può predire il futuro, la scelta fatta è razionale. Temperamento, entusiasmo, novità, scrive questo altro radioascoltatore. E poi Chivu, da un punto di vista della comunicazione, mi sembra il nonno di Pecchia. Non ho mai capito se nelle conferenze stampa Pecchia fosse sempre sincero e spontaneo o se fosse bloccato da ordini che arrivano dall'alto. Andrea, ah, Andrea, ci resta il punto di domanda, te lo confermo. Cioè, o che fosse comunque un suo modo, ma anche noi, cioè, non so, certe conferenze stampa lasciano un po' perplessi, poi probabilmente era una strategia di cui però mi è sfuggito l'obiettivo finale. Il Parma vale 10 Ajax elevato al Real Madrid fratto Arsenal, vabbè, lasciamo stare poi quello che c'è scritto dopo. Con Pirlo sarebbe stata una sciagura, ecco appunto. Allora ascoltiamolo, dai, questo Chivu, un primo bello stralcio della conferenza stampa, così chi non l'ha sentita la risente, chi l'ha sentita solo a stralci se l'ascolta un po' più compiutamente.
Il presidente ci ha detto il suo punto di vista, vi siete incontrati su una filosofia, vi siete incontrati, immagino, su obiettivi a media e brevissima scadenza. Come nasce tutto questo? Anche perché, sì, la prima scelta però è stato tutto abbastanza veloce e ti chiedo dei primi tre giorni di questo lavoro come lo ha impostato. Ecco.
Prima di tutto volevo dirvi buongiorno a tutti. Per quanto riguarda la tua domanda, ci siamo conosciuti il giorno stesso che sono arrivato a Parma. Sono stato sorpreso, sì o no, per la chiamata ricevuta, per la fiducia che una società come il Parma ha creduto in me, che mi ha dato la possibilità almeno di avere un colloquio, di parlare, di raccontarci un po' quali sono le nostre ambizioni, anche se io, per quanto riguarda la società Parma, conoscevo bene la realtà di una società che ha un progetto importante a lungo termine, tra l'altro, e mi ha fatto piacere che sono stato contattato e mi fa ancora di più piacere che sono stato scelto anche di fare l'allenatore in una società come il Parma. E per quanto riguarda le prime tre giornate sono state impegnative, perché sei in un frullatore continuo, perché sono mille persone da conoscere, c'è sempre qualcosa che succede ogni minuto, però la priorità è sempre stata la squadra, è sempre stata conoscere prima possibile i giocatori anche dal punto di vista caratteriale e tutto ciò, poi preparare anche la prossima partita che è altrettanto importante, direi.
E allora, a completamento di questo, poi ti lascio tante domande ti faranno qui. E volevo chiederti...
Non abbiamo tanto tempo.
Allora vado velocissimo. Metti già le mani avanti.
Non ho avuto nemmeno tempo di mangiare. Preferirei un panino di farmelo fare prima possibile. Ecco.
Bene, allora come preventivo siamo a posto. Allora vediamo. A proposito, Bologna è la prima urgenza. C'è una classifica. C'è una squadra a cui ridare... togliere alibi e dare stimoli. Io ti ho visto giocare e vincere con i giovani e con i giovani dell'Inter, con un sistema di gioco con esterni che vanno, con mezze ali incursori di qualità. Fra l'altro uno, Fabian, lo puoi ritrovare fresco di questa nella prossima sfida con Casadei. Facevi questo gioco. Qui che cosa puoi proporre? Che materiale hai? E chiudo dicendo, uno come Bernabé, che posto occupa nel tuo centrocampo e nella tua idea di calcio? Grazie.
Ma prima di tutto mi fa piacere ritrovarmi di nuovo in mezzo a una società che ha grandi ambizioni. È un progetto importante, è vero che sono tanti giovani, ma sono giovani di qualità, sono giovani che su quale la società punta. Il compito nostro è di farli crescere al meglio possibile, dargli l'opportunità, prima di tutto aiutarci a ottenere dei risultati per poi dargli anche a loro l'opportunità di magari, se hanno l'ambizione, fare un salto più avanti. È una squadra valida, una squadra che sì, dal punto di vista dell'autostima in questo momento, magari non avendo ottenuto dei risultati che sono stati all'inizio della stagione, è un po' giù. Il nostro compito, mi sono focalizzato un po' su ridare l'autostima, su ridare un po' di fiducia, di avere più coraggio e di essere un po' propositivi, ecco, perché alla fine conta tanto quello, la fiducia in un giovane è importante. Siccome sono bravi, siccome i miei sono i più bravi, sono a loro disposizione a ridargli questo. Per quanto riguarda il modello di gioco, non posso dirlo adesso perché sennò Vincenzo facilita un po' anche il suo lavoro. Poi quando un allenatore nuovo arriva in un'altra squadra, l'altro si preoccupa un po' perché non sa. Però comunque Bologna è una grande squadra, una squadra che ha fatto la Champions League, una squadra valida, abituata a fare un determinato tipo di calcio, quindi io non credo che lui è molto preoccupato. Ovvio, ogni partita è importante, è difficile, perché la Serie A non è facile, a prescindere dall'avversario che tu affronti, che incontri, è sempre una partita difficile dove nessuno ti regala nulla. E Bernabé è un ragazzo importante, è un ragazzo talentoso, è un ragazzo che ha determinate qualità. Per quanto riguarda il suo ruolo, io devo ancora scoprire un po' meglio, anche se lo conosco abbastanza bene, direi, lo conoscevo già prima, l'ho visto anche lavorare in questi 3 giorni. Diciamo che è un centrocampista totale, può fare un po' tutto, un centrocampo a 2, un centrocampo a 3, lui nasce come un trequartista, un 10, poi... ha coperto diversi ruoli nella sua giovane carriera da calciatore professionista. Bisogna conoscerlo meglio, impararlo in fretta, metterlo disponibile alla squadra, ma nello stesso tempo renderlo anche nel ruolo migliore, dove anche lui si trova un giocatore importante. E questo è il nostro compito in questo momento.
Paolo Grossi, Corriere dello Sport.
Ben arrivato, mister. Anch'io due domandine brevi. La prima, come ha passato gli ultimi mesi senza panchina? Quindi che cosa ha studiato, chi è andato a vedere, se ha avuto contatti, su che cosa si è tenuto aggiornato? E l'altra è come si può riuscire a trasferire un po' della sua leadership, quella che le ha riconosciuto anche il presidente, no? Uno dei motivi per cui è stato anche ingaggiato dal Parma, a una squadra che ne ha tanto bisogno, A, perché è giovane, e B, perché proprio c'è un campo un po' appare un deficit di leadership.
Nel periodo post-primavera Inter ho dedicato molto tempo a studiare, ho dedicato molto tempo a viaggiare, ho dedicato molto tempo a vedere le partite. E poi ho ripreso un po' l'attività con l'UEFA nel fare analisi tecniche delle partite in Champions League ultimamente, quando la Champions League ha iniziato. Penso che sono stato visto un po' in giro per le partite di Champions. È sempre un lavoro bello perché ti confronti un po' con una realtà importante, con degli allenatori importanti, dove hai la possibilità di vedere comunque le nuove tendenze del calcio, analizzarle e portarle anche a quelli che hanno la curiosità di saperne di più per quanto riguarda il calcio. Come trasmetto io la leadership? Vabbè, la leadership io partirei dal fatto che è una cosa nata, okay? Non ce l'hanno tutti, questo è da ammettere, è da dirlo, però bisogna trovare di toccare il tasto giusto per alzare un po' il livello di autostima su quelli che magari non ce l'hanno, di trasmetterle un po' di fiducia, di orgoglio. E poi la leadership, secondo me, si basa sempre su un nucleo di pochi giocatori che trasmettono altrettanto tanto agli altri, e gli altri, quando si sentono messi in una situazione di rispetto e altre cose, riescono a rendere e a dare di più.
Vittorio Rotolo, Gazzetta di Parma.
Mister, buonasera e ben trovato, ben arrivato. Le faccio anch'io un paio di domande in una. Le chiedo, che impressione le ha fatto il Parma avendolo visto nell'ultimo periodo, ma non solo? E poi le chiedo anche, come si può entrare nella testa di questi giocatori? Perché abbiamo visto che in tante partite c'è un problema anche di, sembra, concentrazione, di testa. Bisogna crederci di più, bisogna fare di più.
Ma nella testa dei giovani si entra dandogli fiducia, parlandogli, dargli sempre dei feedback, cercare sempre il tasto giusto per farti ascoltare e per guadagnare dei punti dal punto di vista della credibilità, secondo me, perché è importante per loro avere di fronte una persona credibile, una persona che loro riconoscono come uno che li racconta cose vere, cose che li possono servire nel migliorare, ma non solo nel calcio, nella vita in generale. È un lavoro da fare, ci vuole una certa sensibilità, credo. Sono sicuro tra l'altro, e bisogna poi compartimentare un po' e dividere anche l'approccio con delle persone, sapendo che sono molto diverse, non sono tutti uguali, però la comunicazione credo che è importante, come lo è la fiducia che tu gli trasmetti, la fiducia che tu gli dai. A quel punto sicuro un giovane ti darà molto di più di quanto uno può pensare.
Marco Balestrazzi, 12 TV Parma.
Buon pomeriggio, ben arrivato. Salve. Mister, il Parma viene da 4 sconfitte, adesso è terz'ultimo, e un attacco che fa fatica a far gol e tanti gol presi. Insomma, ci sono anche, oltre ai discorsi di fiducia che abbiamo appena fatto, probabilmente anche dei problemi della squadra. Dove pensa che bisogna intervenire prima?
Ma è vero che vive un momento non semplice, è vero che un po' di fiducia manca a questa squadra, e noi ci siamo un po' focussati in questi giorni di trasmettere quella fiducia, di trasmettere anche un po' di più di coraggio, avere anche magari un atteggiamento e un approccio diverso da quello che è stato visto nelle ultime partite. Ci vuole pazienza, ci vuole tempo, ci vuole tanta comunicazione, ci vuole anche tanta determinazione per far sì che la squadra, dal punto di vista caratteriale, dal punto di vista della fiducia, ha un approccio diverso per quanto riguarda la partita.
Guglielmo Trupo, Parma Today.
Ciao mister, ben arrivato. Le chiedo, grazie, due cose al volo. Come ha trovato la squadra dal punto di vista atletico, fisico, e lei ha detto ci vuole tempo, pazienza, ma non c'è tanto tempo, come diceva lei in apertura. Come si fa a conciliare il fatto
intendevo pazienza per altre cose, non per...
Come si fa appunto a conciliare questo bisogno di fare subito punti in così poco tempo, di svoltare, di dare comunque un'impronta a questi ragazzi? Grazie.
Ma prima di tutto facendo punti, perché la svolta si dà attraverso i punti, alle partite vinte. È tutto più semplice quando si vincono le partite, quando si guadagnano i punti e si lavora meglio per tutti, si lavora meglio anche dal punto di vista individuale per quanto riguarda il giocatore. Non esiste una ricetta, però ci vuole qualcosina in più rispetto a quello che è stato fatto. Mi riferisco un po' alla responsabilità tutta nostra, ma anche del singolo giocatore, mi riferisco un po' a quello che sono le loro ambizioni e la voglia che tutti hanno, perché lo hanno, di rimanere a fare la categoria. È una squadra che non puoi giudicarla dal punto di vista fisico e atletico in questo momento, quando dal punto di vista mentale è un po' giù, perché sono due cose che vanno di pari passo. Ovvio che c'è tanto lavoro da fare, come lo è stato fatto nel passato, è stato fatto, e dovremo farlo anche noi, continuare questa cosa. Però prima di tutto, secondo me, il lato mentale vale più di quel fisico in questo momento.
Palla in tribuna.
Questa è la prima parte della conferenza di Chivolo. Apriamo la pubblicità, un messaggio di Stefano che dice: Chivolo ha una bella gatta da pelare, ma sono convinto che darà la scossa necessaria. Dovremmo avere solo un minimo di pazienza e compattarci con lui per arrivare alla salvezza. Stop alle polemiche e tutti con la squadra per arrivare alla salvezza, a partire, io aggiungo, da domani, perché poi è un derby, dai, non è il derby, però Parma-Bologna, a parte, ci ricorda, siamo a 20 anni dallo spareggio, quindi va celebrato con un bel risultato sul campo, secondo me. Poi domani lo so già che quando saranno le 14:45 che ci collegheremo con appunto qui su Radio Parma con lo stadio, ci sarà quel qualcosina in più, dai, che ti dà il clima derby, è inevitabile. Adesso andiamo in pubblicità, poi torniamo subito.
Nuovo Peugeot 2008 Hybrid, il SUV agile e compatto che si ricarica durante la guida. Consumi fino al 37% in meno in città e hai fino a 880 km di autonomia. Goditi le prestazioni dell'ibrido Peugeot con nuovo 2008 Hybrid in pronta consegna da €119 al mese. TAN 549 TAG 721, anticipo €5.697, 35 rate, rata finale €20.441, fino al 28 febbraio.
Peugeot da Vighi Fratelli, a Parma via Reggio 31 e a Casalmaggiore via Galluzzi 6.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Insomma, questo è Palla in tribuna, appunto quello che abbiamo sentito poco fa, Cristian Chivu. Adesso torniamo ancora ascoltando un passaggio. Allora, la grinta sembra averla, speriamo che la trasmetta ai suoi connazionali, dice Rino, con un messaggio che non si presta a grosse interpretazioni. Allora, stavo cercando, ecco qua, gli sms, perché vi dico, faccio sempre un po' fatica a leggere gli sms. No, ma per fortuna non ce ne avete mandati, vedo che è tutta roba di ieri sera, ma con WhatsApp, come dico sempre, facciamo molto meglio, perché non dobbiamo skippare da una app a un'altra, quindi bene così. Allora, ascoltiamoci ancora un po' di Chivu prima di avere il nuovo ospite.
Lorenzo Fava, Sport Parma.
Buonasera mister, ben trovato e benvenuto anche da parte mia a Parma. Visto che diceva Visto che diceva che c'è poco tempo, immagino quindi agirà subito dal punto di vista mentale, e questa squadra l'ha trovata più giù, più scarica, più arrabbiata, più abbattuta, quali sono i sentimenti dello spogliatoio? E l'ultima cosa che aggiungo, fase difensiva, lei come la intende?
Prima di tutto, quando si cambia l'allenatore, dalla mia esperienza, ogni singolo giocatore dà sempre qualcosa in più perché c'è tanto da dimostrare, quindi dal punto di vista dell'atteggiamento, dal punto di vista dell'intensità, di quello che mi hanno fatto vedere in questi 3 giorni, l'approccio è stato più che positivo e sono contento di vedere che c'è questa voglia di cambiare un po' la rotta. Poi ovvio che quello che conta è il risultato sabato, però per quanto mi riguarda, per quello che abbiamo visto, sono dei segnali importanti, dei segnali positivi. Cosa intende per la difesa? Perché non ho capito.
Siccome so che il suo non è un calcio dogmatico, ho visto che ha fatto sia la difesa 4 prevalentemente, ma anche la difesa a 3. Come si approccerà all'insegnamento ai giocatori per la fase difensiva, che è stato un po' il tallone d'Achille della Rapecchia?
Ma c'è anche, per me non esiste difesa 4, difesa 3, esiste difesa 11, perché sono tutti responsabili per fare la parte difensiva di una partita. Si vive di questi due momenti, no? L'attacco e la difesa. Siccome vogliamo che tutti sono partecipi quando attaccano, nello stesso tempo vogliamo che tutti sono partecipi e propositivi anche in fase difensiva. L'attenzione alla... anche altre cose, non solo l'attenzione. Bisogna difendere in tutti, attaccare in tutti, perché il calcio di oggi non ti permette di avere delle pause o avere dei giocatori che non sono partecipi o in una fase o nell'altra.
Luca Ampollini, Calcio e Calcio, 12 TV Parma.
Eccomi qua, benvenuto. Possiamo darci del tu?
Come vuole lei, io gli do del lei perché è giusto così.
Lei anch'io, ci mancherebbe. No, è giusto così, ci mancherebbe. Chiedevo questo, parlava di coraggio, no? Prima di coraggio, di determinazione, di fiducia. Tradotto, forse è un voler inculcare subito alla squadra, se mi sbaglio mi corregga, che deve avere la sicurezza di rimanere in Serie A, cioè infondere la sicurezza di rimanere in Serie A. Intanto mi collego anche a questo sulla fiducia, parlando di un giocatore che immagino conosce benissimo, mi riferisco a Dennis Mann, che in fatto di fiducia, di mancanza, diciamo, di in questo momento di nervo, definiamolo così, sta incidendo molto negativamente, ed è un giocatore che ha delle qualità tecniche tali che sono indispensabili per questa squadra. E quindi chiedo a riguardo qual è la ricetta per ritrovarlo, quel giocatore di grande smalto che era inizio stagione. Grazie.
Ma Dennis Mann, come tutti gli altri, deve lavorare tanto, si deve impegnare, deve assumersi delle responsabilità, come vale per tutti, perché per me sì, è un giocatore importante, come sono tutti gli altri. Ha avuto un momento di calo, perché da dicembre in poi non si è più rivisto Dennis Mann, quello di inizio stagione. E il compito nostro, di tutti, è di farlo rientrare in forma, di farlo diventare il giocatore che ci ha abituato. Ma a me non basta quello che ci ha abituato a vedere all'inizio della stagione. Io voglio molto di più, perché lui ha potenzialità di fare molto di più di quello che noi conosciamo.
Francesca De Vincenzi, Parma Press 24.
Buonasera, ovviamente mi unisco al benvenuto.
La ringrazio.
Ha detto che ha visto tante partite, immagino, ovviamente chiedo quelle del Parma, cosa le hanno detto di questa squadra? E due domande in una, l'altra è, il presidente ha detto perché ha scelto lei. Lei perché ha scelto Parma? Cioè, questa è una sfida molto bella ma anche molto difficile, terz'ultimo in classifica, squadra molto giovane. Cosa le ha detto? Ha fatto dire sì, ci credo.
Ma per me, io voglio ringraziare il presidente, la società Parma per la fiducia avuta in me, perché anche avermi dato la possibilità di fare quel colloquio. Adesso sono allenatore del Parma e sono molto onorato, mi fa molto piacere di essere e far parte di questo progetto. Per quanto riguarda Per me Parma è il massimo di quello che io potevo sognare quando ho iniziato a fare questo mestiere, e la prendo così perché parlo di cuore, dal cuore, perché ho iniziato da giovane allenatore a fare una carriera nel settore giovanile, fare la gavetta. Per me, vi dico con tutta onestà, Parma è il massimo che io posso avere in questo momento, e mi prendo questa responsabilità e mi prendo questa possibilità di lavorare dentro una società con un progetto importante. Lavorare con i giovani mi ha sempre stimolato, ed è quello che ho fatto negli ultimi anni, e vorrei trasmettere questo entusiasmo, questa voglia, questa ambizione che io ho anche ai nostri bravissimi giocatori che abbiamo in questa squadra.
Palla in tribuna.
Cagno ci scrive: ottima impressione in questo primo approccio da parte di Chivu. Calcoliamo che anche lui si gioca tanto in questo primo incarico. Partire con una salvezza o una retrocessione per la sua carriera cambia tanto, ci metterà tutto. Speriamo si vinca questa scommessa, assolutamente. E poi, vabbè, Ampollini dagli del lei, scrive qui un Fabrizio simpaticamente. E dopo ieri ha spiegato anche Luca, insomma, calcio e calcio, ma ci sta l'approccio di Chivu, assolutamente. E, comunque, vabbè, sono cose marginali assolutamente queste. E allora direi che abbiamo un ultimo stacco pubblicitario. Ero arrivato un po' lungo col primo, sono sincero, e poi abbiamo Paolo Benecchi con cui, insomma, fare un po' di bilancio anche delle sue impressioni, che ripeto annotiamo che sono positive per Chivu. Già questo mi sembra un buon inizio, dai, almeno arriva tra un po' di, non dico un grande entusiasmo, però con un piccolo credito di fiducia. Questo è molto importante, secondo me. E poi vedremo cosa dirà il campo. Adesso però sentiamo cosa dice la pubblicità.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma. Nuova Ford Puma Hybrid ti permette di gestire chiamate e messaggi con i comandi vocali in tutta sicurezza. Approfitta della nuova offerta con anticipo zero. Scopri nuova Puma Hybrid negli showroom Ford. Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
Ultime notizie! Alla farmacia Stadio Tardini di Parma, in piazzale Risorgimento 1/C, puoi eseguire Holter pressorio, Holter cardiaco 24-48 ore, elettrocardiogramma, test infiammazione da cibo, analisi del sangue e usufruire di tanti altri servizi. Info 0521 28 71 14, www.farmaciatardini.it e sulle pagine social. Ultime notizie! Alla farmacia Stadio Tardini di Parma.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute. Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma. Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Ed eccoci qua di nuovo in diretta. Allora, prima di dare il benvenuto al nostro prossimo ospite, ho il messaggio di Luca, che mi stavo dimenticando. Allora, Luca, dove sei? Eccolo qua. Ci ricorda che l'arbitro è Di Bello. No, Luca, però ti devo correggere, l'arbitro non è Di Bello, l'arbitro è Abisso. Attenzione, Di Bello arbitra a Verona, credo, sì. Verona-Fiorentina. Invece vedo che sì, sono giusto assistenti Baccini Rossi, quarto uomo Feliciani, al VAR Marini, alla VAR c'è Pezzuto. Controlliamo, sì. No, l'arbitro è Abisso, attenzione Luca, non Di Bello. Allora, Paolo Benecchi, eccoci qua. Ciao Paolo, ben ritrovato, grazie per essere con noi.
Ciao Alberto e buon pomeriggio a tutti.
Allora, vedi che consigliere di PPC, consigliere, giusto? Lo chiedo sempre perché mi dimentico.
Segretario.
Vedi, segretario, scusami, di PPC, perché devo ancora metabolizzare bene l'ultimo giro di carica.
Esatto.
Comunque, vabbè, dai, ci siamo capiti. Qui le cose cambiano in fretta, vedi, anche sulla panchina del Parma.
Velocemente.
Allora, te lo aspettavi l'esonero di Pecchia? Prima domanda. E seconda, come accogli Chivu anche dopo le sue parole di ieri?
Allora, me l'aspettavo perché i numeri erano impietosi, quindi nel senso che nel calcio sai benissimo che chi paga è l'allenatore, anche se credo che ci siano concause che hanno portato a questo periodo. Ecco. Mi dispiace molto per Fabio perché per come è andata, per quello che ha costruito qui a Parma, eccetera, ma purtroppo credo che sia stato inevitabile questo scossone. Ecco. Diciamo che quando hanno scelto Chivu ero rimasto un po' perplesso. Dopo la conferenza stampa sono curioso di vedere domani che atteggiamento, che squadra. Mi ha dato fiducia, devo dirti che mi ha dato fiducia.
Ma poi insomma sì, anche ieri Fausto Salsano diceva che è un allenatore comunque di carattere, di grinta, che ha leadership, ha detto anche poi Chivu. Insomma ecco, questo sicuramente il carattere un po' mancava a questa squadra.
Vabbè certo, nel senso che soprattutto ultimamente quando sai benissimo che una squadra giovane quando non arrivano i risultati e a questo periodo poi manca la fiducia e quindi manca anche quel mordente che non è stato mai nel nostro DNA, però quando, secondo me, quando i risultati erano favorevoli veniva un pochettino questo problema superato. Ecco, invece io ho visto le altre squadre che lottano per la salvezza che avevano un mordente diverso dal nostro. Ecco.
Anche secondo me. Insomma, situazione critica ma non disperata in classifica, a patto che si cambi marcia. Siamo ancora lì, siamo ancora pienamente in corsa. Bisogna forse fare il callo a questo fatto, cioè nel senso che forse il Parma si è cullato un po' inizio campionato, ma probabilmente anche noi, sull'idea di una salvezza tranquilla, e poi ha subito il contraccolpo psicologico di essere ritornato lì. Adesso, ma forse deve proprio prendere atto anche di questa situazione, che sono cambiati gli scenari e bisogna lottare col coltello fra i denti punto su punto. Non so se può anche essere questa una lettura.
Ma ti dico che secondo me hanno sempre detto che l'obiettivo era quello di salvarsi, quindi doveva essere già l'obiettivo primario inizio stagione. Probabilmente i primi risultati hanno un po', diciamo, illuso un po' tutti, però diciamo che la società e anche l'allenatore aveva sempre detto che voleva arrivare a un punto più della terza ultima.
Diciamo che tanti lo dicono, ma poi dopo quando ti trovi lì, ma vale anche per le altre squadre, dopo, a meno che proprio tu non sia una squadra che è palesemente partita con una rosa di livello un po' più basso delle altre, mi viene in mente il Venezia, con tutto il rispetto, in realtà lo dici, però forse insomma hai speso, hai investito, hai costruito almeno sulla carta secondo le tue idee, poi giuste o sbagliate che siano, perché non abbiamo lesinato critiche soprattutto ultimamente a posteriori, è vero che sono più facili, però insomma bisogna anche guardare i risultati inevitabilmente sulla costruzione della squadra, forse insomma a parole più facile, poi dopo quando ti ci trovi dentro però è anche più difficile fare i conti con quei propositi.
Beh certo, però tieni presente che Il periodo di euforia è finito poi a ottobre, non
sì,
è che,
sì, sì, è vero.
Esatto,
è vero,
quindi praticamente da ottobre in avanti abbiamo sempre avuto dei problemi, arrancato, un po' anche di sfortuna, e quindi diciamo che l'euforia è finita, poi secondo me erano tutti concentrati, ma anche io vedo anche i tifosi, siamo tutti convinti che il massimo obiettivo è quello di arrivare a un punto più della terza ultima.
Sì.
E poi faccio apro una parentesi, nelle ultime due partite sicuramente abbiamo raccolto 0 punti, ma forse meritavamo anche almeno 1 o 2 punti che potevano fare la differenza in questo momento. Ecco,
perché
Cagliari, diciamo, un autogol, poi come nella nostra mediocrità, nei nostri problemi, potevamo avere 2 punti in più e quindi questo mi dà fiducia per il futuro, perché se con tutti questi problemi potevamo avere qualche punto in più, adesso che c'è stato questo scossone speriamo che arrivino, ecco, già domani.
Eh sì, già domani, insomma, l'abbiamo detto prima, il derby non è il derby, ma è sempre un derby comunque sentito dalle tifoserie, anche perché ci sarà un bel ambiente al Tardini. Che partita ti aspetti?
Ah, mi aspetto una partita difficile, soprattutto per noi che giochiamo in casa, e sono curioso, ti ho detto, di vedere questo scossone che può aver dato l'allenatore nuovo, e mi aspetto una partita difficile, però io almeno un punto lo partendo domani, perché altrimenti se perdiamo domani partiamo, diciamo, dopo abbiamo un calendario un pochettino più difficile, anche perché giochiamo poi a Udine, e poi abbiamo il Torino in casa, insomma andiamo verso un calendario che potrebbe essere più difficile. Se ci vai con uno o addirittura con tre punti in cascina è molto meglio, ecco.
Fammi qualche nome,
anche per soprattutto per il lavoro anche dell'allenatore.
Eh sì, fondamentale. Fammi qualche nome di chi deve, tre giocatori deve dare qualcosa in più adesso.
Guarda, domani io credo, almeno penso, che sia una delle possibilità, cioè per Dennis Mann di poter uscire, diciamo, anche mentalmente da questo periodo un pochettino più buio. Anche perché cambia l'allenatore, con nazionale, mandato dal suo procuratore, penso che possa dargli una scossa di fiducia, che possa far bene, diciamo, posso dire l'ultima fermata.
Sì, se non è l'ultima poco ci manca, insomma.
Esatto, quindi domani mi aspetto molto da lui, ecco, da lui.
Da
tutti, però da tutti. Diciamo da lui, no, perché non è quello che certo, potrebbe dare certo, anche tecnicamente qualcosa in più se sta bene e si è motivato,
Gli ha messo anche, io ho fatto il paragone, non è che Leao con Fonseca, perché erano portoghesi, sono stati più amici, è andato meglio, anzi, però, dai, voglio dire...
No, non facciamo tutta la bufascia.
Esatto.
Speriamo, anche, siamo ottimisti, speriamo che, insomma...
Hai anche l'allenatore che teoricamente, insomma, sa il tuo valore, perché è rumeno, quindi ti conosce anche per la nazionale, sa quanto può essere importante per la nazionale, dai, è una...
Poi diciamo che il rumeno come nazionalità e come anche... diciamo legata alla nazione, diversa dal portoghese, mettiamola anche questa.
Sì, no, assolutamente. Paolo Benecchi, grazie mille, ovviamente, insomma, ci risentiremo a presto e forza Parma.
Sempre forza Parma e buon pomeriggio a tutti.
Grazie Paolo. Allora, messaggio di Davidone che quasi si scusa perché si è collegato solo adesso per motivi di lavoro. Beh, giustamente devi lavorare anche tu, Davidone. E dice: solo per consigliare a tutti i tifosi di recarsi al Tardini e spronare i nostri ragazzi spingendoli verso la vittoria che tutti ci auguriamo. Forza ragazzi, siamo tutti con voi. Allora, in chiusura, riepiloghiamo la giornata che parte alle 20:45 di oggi. Mi raccomando che chi deve fare la formazione del Fantacalcio, Lecce Udinese, poi domani alle 15 con collegamento qui alle 14:45 e poi diretta live su Parma alle 17, Parma Bologna. Venezia, Lazio, Torino, Milan alle 18, Inter Genoa domani 20:45, domenica Como Napoli, Verona Fiorentina, Empoli Atalanta, Cagliari Juventus, lunedì c'è Roma Monza. E noi ovviamente guardiamo tutte quelle le dirette rivali per la salvezza, nessuna partita facile. Vediamo un po'. È tutto, grazie per essere stati con noi, grazie a Simonetta Collini in regia, di nuovo l'appuntamento per domani 14:45 qui con il racconto di Parma Bologna. Grazie a tutti, buon proseguimento.